Allora, siamo qui con Valentino Righetti, psicoterapeuta, che ha portato nelle classi un libro particolare, si chiama Centrifuga, fughe, ritorni e altre storie. Una raccolta di racconti scelta appunto per poi virare, diciamo, su alcuni di questi dei temi che questo libro ha affrontato. Ecco, perché hai scelto questo libro per questo progetto e qual è stato il feedback che ti ha dato le classi in cui lo hai portato?
Allora, intanto, come ha già detto Paolo, per questo progetto ognuno di noi psicoterapeuti ha scelto appunto il libro da cui partire, sia in funzione della costruzione di questa trasmissione radio, ma soprattutto per poter arrivare ad affrontare con i ragazzi alcune tematiche molto difficili da toccare alla loro età. Cioè il libro doveva essere un po' il mezzo, la chiave per poter affrontare queste tematiche. Nella prima fase del progetto, ognuno di noi operatori ha svolto in ognuna delle classi degli incontri di circa 2 ore e ognuno di noi, oltre a scegliere un testo diverso dagli altri, ha costruito questi incontri in modo diverso. Faccio questa premessa perché, per quanto mi riguarda, la scelta del libro è stata fatta anche in funzione di come volevo impostare questi incontri, che ho svolto con l'aiuto preziosissimo della dottoressa Federica Forti, che ringrazio. Siamo stati in 2 classi di liceo, la prima H e la prima K, e nella prima A, che invece fa parte dell'istituto tecnico. Il libro scelto appunto si chiama Centrifuga, fughe, ritorni e altre storie, che fa parte della collana Zona Franca della casa editrice Sinnos, ed è un libro che è una raccolta di 29 brevi racconti, scritti ognuno da un autore diverso. Tutti e 29 i racconti hanno in comune 3 cose, l'adolescenza, la periferia ed il fatto di essere tutte storie che per i protagonisti sono, diciamo, in salita. Per i ragazzi del primo anno di una scuola superiore che raccoglie un bacino d'utenza per la grandissima parte proveniente dalla periferia, spesso estrema, mi è sembrato ad hoc. Pensate che quando ho chiesto ai ragazzi dove abitavano e quanto ci mettevano per arrivare a scuola, sono rimasto abbastanza sconvolto, perché alcuni, per venire a scuola e iniziare le lezioni alle 7:50, impiegano anche più di un'ora cambiando diversi mezzi per arrivare. Questo significa che per svolgere un percorso di vita e scolastico per 5 anni così serve una forte motivazione, che a volte purtroppo si può perdere e che addirittura in molti casi, come ho sentito poi in questi incontri, è difficile da trovare, e di certo non per colpa dei ragazzi. Comunque, tra i 29 racconti ne ho scelti 6, con l'idea di proporne 2 per ogni incontro con i ragazzi. In particolare, in ogni incontro si leggevano insieme i 2 brevi racconti, che diventavano lo spunto per un dibattito del tutto interattivo con gli studenti. Nel primo incontro, dalla lettura di Celestiale di Francesca Bonafini e In direzione contraria di Sara Bigliotti, abbiamo parlato soprattutto della crisi adolescenziale e di come può essere affrontata. Nel secondo, grazie a Bogdan che voleva andare a scuola di Zita Dazzi e a Autobus numero 2857 di Isabella Faglia, che narra la storia di Rosa Louise Parks, abbiamo parlato di integrazione, di razzismo e di minoranze. E infine nel terzo abbiamo scelto Cubiste di Siberia di Pino Pace e Via Italia 103 di Anna Maria Piccione, che ci hanno fatto vedere quanto sia difficile scontrarsi contro i pregiudizi, soprattutto quando si proviene da situazioni socio-economiche di difficoltà. E ovviamente grazie al dibattito e gli argomenti affrontati sono stati decine, non erano stabiliti a priori, ma sono usciti fuori grazie al rapporto con questi ragazzi, simpaticissimi e bravissimi, devo dire. Abbiamo parlato di tante cose, del ruolo che secondo loro deve avere la scuola, della violenza psichica invisibile che spesso fa parte dei rapporti interumani, purtroppo, di sessualità, della differenza che c'è tra un giudice e uno psichiatra e molto altro ancora. Devo dire che questi dibattiti sono stati un vero e proprio viaggio fatto insieme, anche con dei momenti un po' più difficili, più burrascosi, ma è stata un'esperienza che mi ha arricchito tantissimo e spero che, insomma, poi sentiamo pure loro che gli sia piaciuta, ecco.
Dunque, abbiamo detto 29 storie che hanno in comune 3 temi e che sono stati spunto per dibattiti in aula, in classe, anche molto accesi, ecco. Qua con noi abbiamo Giulio e Isabella, a quale vorrei chiedere qual è stato il racconto tra questi qua che gli è piaciuto di più e per quale motivo, ecco. Forse prima vuole dire qualcosa a Giulio.
Allora sì, buongiorno, il racconto che mi è piaciuto di più è stato Celestiale. Faccio un breve riassunto del racconto. Praticamente parla di una ragazza di 12 anni di nome Francesca che alla fermata dell'autobus vede ripetutamente un ragazzo. Un giorno si fidanza con questo ragazzo, si innamora sempre di più, si fidanza, e questa storia, che durerà pochissimo, quindi giusto 2 giorni, 2 o 3 giorni, composta solamente dal buongiorno, quante materie hai, cosa fai, si interromperà e lei ci rimarrà male. Sarà una grande delusione per lei, la prima delusione data dal primo amore. e grazie all'amicizia, quindi lei la prima cosa che pensa è di non andare a scuola, non vuole più tornare a scuola, è una cosa molto comune quando c'è una delusione non voler andare a scuola, dico no basta oggi non vado perché sono triste. Poi ci va, si convince e grazie alle amiche si consola perché le amiche danno delle parole di conforto a lei, criticando il ragazzo che l'ha lasciata. E quindi questo testo è incentrato molto su anche la potenza delle parole, quindi grazie a queste parole di conforto Francesca gli è tornato il sorriso, diciamo. La potenza delle parole è incredibile, con le parole si possono convincere, la retorica è molto importante, si possono convincere le persone, è importante per il lavoro, per la vita e per tirare su di morale persone che sono affrante oppure per autoconvincersi. E poi perché è il racconto che ha una situazione più normale rispetto a tutti gli altri, diciamo che è il racconto che più si avvicina a noi adolescenti, confronto agli altri che hanno situazioni di crisi adolescenziali un po' più complicate. Questa è una semplice depressione post innamoramento e quindi potrebbe esserci più comune a noi.
Certo, un caso insomma avete sentito come vicino, come...
Eh sì, perché può succedere.
Invece Isabella, tu quale racconto hai scelto?
Allora, un altro racconto che mi è piaciuto molto, che ci è piaciuto molto, è stato In direzione contraria, che in pratica parla di una ragazza di nome Caterina che si sposta in una città nella periferia di Napoli. Qui si trova senza amici, insomma, si ambienta molto difficilmente. Inizialmente c'è proprio un pregiudizio. Infatti c'è anche una difficoltà nell'andare avanti, perché magari è un passaggio, perché magari in questa nuova città, come per noi, è stato il passaggio dalle medie alle superiori.
Certo.
Caterina, rispetto alla protagonista di Celestiale, è molto più in difficoltà, tanto che quasi tutto il racconto sembra che parli di un'amica, che lei parli con un'amica e che la giudici e che la giudica mentre anche cammina, o come è il suo aspetto fisico, ma anche quello interiore. Però a me è piaciuto personalmente perché comunque parla dell'importanza dell'amicizia e anche dei nuovi rapporti.
Tornando da te, Giulio, se volessi scegliere un tema, un argomento che veramente coinvolge tutti questi racconti, quale sceglieresti?
Sceglierei sicuramente l'amicizia, chiave di risoluzione. Tutti i testi si basano sulla crisi adolescenziale e sull'amicizia che in qualche modo ti tira fuori da questa crisi. È una via di uscita, una via di fuga. In Celestiale l'amicizia è la parola di conforto che danno le amiche alla protagonista, e in Caterina è il gruppo che la invita a parlare con loro, a giocare con loro, a leggere con loro, scopre che hanno anche gli stessi interessi, quindi in molti casi è la chiave di risoluzione. Anche in un altro testo che abbiamo letto, che sono Cubiste di Siberia, c'erano due ragazze che avevano dei pregiudizi l'una sull'altra, una perché invidiava l'aspetto fisico dell'altra, l'altra perché invidiava la determinazione con cui affrontava la vita quell'altra, e lì conoscendosi diventano amiche, si scambiano informazioni, quindi anche lì l'amicizia potrebbe essere una chiave di uscita da un luogo trasandato, perché il Cubo è un insieme di palazzi trasandato con molta malavita, quindi è una via di fuga anche quella.
Una via di fuga in una fase particolare, no? L'adolescenza, abbiamo detto, ecco. Secondo voi questa fase è un vantaggio o uno svantaggio rispetto a vivere questo momento, rispetto alle altre fasi della vita? Ecco, chi mi vuole rispondere per primo?
Sia un vantaggio che uno svantaggio. Parlando di svantaggi, posso dire che il primo rapporto con i genitori, cioè il rapporto con i genitori cambia moltissimo, nel senso che è diventato estremamente complicato e anche parlare con loro, perché magari hai paura che anche loro ti giudichino. E poi ci si trova spesso sottoposti in alcuni momenti molto difficili, che magari tu, 14enne, non puoi affrontare molto leggermente, con molta leggerezza. Primo fra tutti è il bullismo o il cyberbullismo, mentre un vantaggio è che magari hai molta più libertà, hai anche la tua indipendenza economica.
Cosa ne pensi, Giulia?
Allora, io penso che l'adolescenza sia assolutamente il periodo più bello che si ha nella vita, il periodo più bello da sfruttare assolutamente al 100%. Ho una visione un po' diversa, ma è bella la diversità. Penso che io mi relaziono molto con mia madre. Con mia madre racconto molti segreti, mi confido, gli dico delle prime ragazze, mi confido con tutto, un po' meno con mio padre. non so, è una cosa strana, una cosa particolare, una cosa bella. Cioè la vivo molto bene, anche se molte volte sono arrabbiato, però non c'entra nulla l'adolescenza, non è una crisi, è soltanto un po' il carattere. Comunque la vedo molto bella, molto felice, da vivere al 100%, so, i primi amori, le prime comitive, esco con gli amici, tipo adesso ho un amico con cui esco molto spesso, andiamo in giro, parliamo, cioè è molto interessante. L'indipendenza economica, come diceva lei, è la cosa che non vedo l'ora di avere, così almeno non devo chiedere, oh mi dai 5 euro, oh me ne dai 10, invece no, è brutto, no?
Sì.
Quindi essere indipendente sia economicamente che un po' fisicamente, nel senso che man mano che cresci puoi pure andare un po' più da solo, più certo, da altri lati.
Certo. Invece tu, Claudio?
Io dico che il vantaggio dei genitori, i genitori potrebbero criticarti, dirti tutte queste cose, però possono darti tipo un aiuto, quindi darti più sostegno, diciamo un sostegno che ti dicono, per esempio, quando fai un'interrogazione, dici mamma, potresti darmi una mano? Allora dici, allora se ti devo dare una mano, leggi, sottolinea delle parti più importanti e poi ti fai una mappa concettuale, diciamo. Poi vabbè, sugli svantaggi uno potrebbe troppo accollarsi.
Ma uno che... un adolescente o uno in genere? In
no,
che senso?
In genere, diciamo. E vabbè, però non solo i genitori ti danno una mano, io adesso non è che sono tanto bravo a scuola, quindi cerco sempre di chiedere un aiuto a qualcuno, tipo tra le parti dei genitori ogni tanto.
Perciò è un'età dove ci si costruisce anche delle persone, delle relazioni a cui si può appoggiare, no? Approvi. Allora, ci avete raccontato un po' qual è il racconto che vi è piaciuto di più. Invece di questo progetto cosa vi è rimasto? Quali sono le parti più belle di questo progetto?
Questo progetto è stato molto interessante sotto molti punti di vista. Ho adorato molto la struttura di questo progetto, quindi come si è svolto col tempo. Quindi l'incontro in ogni lezione era strutturato nella lettura di queste due storie, nelle riflessioni personali, scambio di punti di vista e di idee e delle conclusioni. È stato molto interessante perché era un dialogo pseudo calmo, cioè di base era calmo, è un dialogo molto rilassante, però la differenza tra l'incontro da soli e l'incontro in classe è notevole. Comunque no, è stato molto bello, mi ha lasciato sicuramente, mi ha aperto ancora di più la mente a nuovi orizzonti e nuove ideologie e anche forse a più accettare punti di vista contrari al mio, che forse prima tendevo un po' a reprimere questo aspetto, invece adesso sto imparando ad accettare, fare un confronto e captare quello che ha l'altro a dirmi e viceversa.
Certo, certo, perciò insomma il fatto di essere anche allenarsi al dialogo, no? al dibattito.
Cosa sì.
Certo, invece tu Erika cosa ne pensi?
Allora io sono completamente d'accordo con Giulio e il fatto comunque di potersi liberamente esprimere è stato comunque molto utile. Nessuno di noi aveva paura di dare risposte sbagliate, quindi è stato molto differente l'incontro con la classe e l'incontro tra noi che siamo stati comunque quelli che hanno deciso di continuare a venire qui in radio. Ovviamente in classe era più difficile capire ciò che si doveva fare, mentre quando parlavamo noi era completamente diverso perché si stava bene e nessuno aveva paura di dire una cosa sbagliata.
Certo.
L'unica cosa che possiamo dire è che avremmo fatto più incontri, magari invece di 2 ore o l'uno, magari un'ora, però farli più volte.
Certo. Erika ci diceva appunto un'esperienza da rifare, ecco, ma in che modo questa esperienza vi ha modificato un po' le vostre aspettative, se lo ha fatto nei confronti della scuola, no? Cosa ti aspetti dalla scuola e in che modo questo libro ti ha fatto riflettere sul tuo futuro, ecco.
Allora, di base la mia idea e il mio concetto di scuola non sono mai stati brutti, sono sempre stati abbastanza positivi perché a me mi hanno sempre portato ad andare oltre ai miei limiti, mi hanno sempre incentivato a continuare a crescere e mi hanno dato una grande autostima. Quindi per quanto riguarda la scuola non ho mai avuto una brutta visione. Di certo inserire più punti di dialogo, più punti di riflessione, di scambio di informazioni all'interno dell'ordinario dove c'è lezione, risposta, quella, se devi dare una data è quella, e invece come ha detto lei un dialogo dove non ci sono risposte sbagliate, dove non sei aggiudicato, inserire più punti di dialogo sicuramente aiuta ad allargarti, a capire meglio come funziona la scuola. Mi aspetto che dalla scuola mi insegni a inserirmi in questa bizzarra società, perché diciamocelo, è una società abbastanza strana per molti punti di vista. Contemporaneamente mi dia le nozioni fondamentali che fungano di base per quello che voglio fare il futuro, quello che voglio fare nella mia vita.
Certo. E tu Erika, in che modo t'ha modificato le tue aspettative?
Allora, io al contrario di Giulio non sono mai andata molto d'accordo con la scuola. Quindi comunque sia, per me questo incontro mi ha fatto capire che la scuola non è solamente studio. diciamo, ti dà le basi per un futuro. Il tuo futuro può centrare o non centrare con lo studio, ma il fatto che tu stai con dei compagni che comunque incontri a scuola, anche quello è un tipo di futuro. Ovviamente non parliamo solamente di futuro del lavoro, certo, ma il futuro anche con gli amici, che magari trovi degli amici che ti porterai anche quando sarai grande.
Certo, perciò è anche un modo per riflettere sul futuro, non inteso come qualcosa per forza, no, dove realizzarsi in senso economico, in senso lavorativo, ma anche in senso umano, non il trovare...
Sì, che penso sia la cosa più importante,
certo,
alla fine.
Giulio, cosa volevi aggiungere?
Volevo soltanto aggiungere che di base una riflessione che faccio molte volte è che la classe è già una piccola società. In una classe hai il tuo superiore, tu sei un dipendente, hai il tuo lavoro, hai il tuo stipendio e hai elementi che ti stanno simpatici, quindi i tuoi colleghi con cui potresti andare a prenderti il caffè, oppure elementi che ti stanno antipatici a pelle. E mi piace pensarla in questo modo, che è proprio un piccolo ufficio, no? Dove ci sono tutte piccole regole. E quindi anche quello lì potrebbe essere il facsimile, la prova generale di quello che sarà poi il lavoro. Quindi tutti questi anni di preparazione sono una preparazione alla verifica finale, che è trovare il lavoro, stare nella società.